in primo piano.
Una buona giornata da Laura Bettini. Trascorreremo insieme la prossima mezz'ora per dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani e quanto possiamo leggere delle pagine interne. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore. L'instabilità colpisce borsa e spread, apre così il Sole. Bond decennali, la Grecia batte l'Italia. Giusto l'incipit, l'Italia torna nel mirino degli investitori, complici la pandemia, una BCE meno propensa a intervenire sui mercati e soprattutto le incertezze sul governo Conte. Piazza Affari ha perso ieri l'1,52%, lo spread è salito a 123 punti sui livelli di novembre e il rendimento del BTP decennale si è portato fino a 0,72%, superato anche da quello della Grecia, all'ultimo posto tra i titoli governativi dell'Eurozona. Moody's avverte, con una maggioranza fragile, più difficile gestire le sfide post-pandemia. E poi la questione viene sviluppata nelle pagine interne da Maximilian Cellino. Sempre dalla prima del Sole 24 Ore, debito pre-Covid tra 10 anni, l'analisi di Dino Pesole. Le più aggiornate stime del Ministero dell'Economia, comprensive degli effetti dell'ultimo scostamento di bilancio da 32 miliardi, certificano che il debito pubblico potrà tornare poco sopra il livello del 2019, vale a dire attorno al 135% del PIL, non noccioline, non prima del 2031. Sul centro pagina del Sole 24 Ore, il traino del mercato asiatico su Volkswagen, perché il risultato operativo da 10 miliardi deriva dai risultati in Asia. In Asia questi risultati hanno permesso al big tedesco di resistere alla tempesta che ha colpito il settore auto. E la Cina spinge il Covid, infatti il titolo dell'articolo. Come sempre c'è un approfondimento food che io apprezzo moltissimo il sabato. Terreni agricoli al top in Liguria, un ettaro costa oltre 100.000 euro ed è il miglior risultato sicuramente italiano e tra i migliori in Europa. Nelle colline litoranee del nord-ovest in Liguria il valore medio supera i 100.000 euro a ettaro, scrive Alessio Romeo. All'opposto ci sono le aree di montagna interna delle isole dove non si arriva a 6.000. Gli ultimi dati disponibili certificano l'estrema diversità dei valori fondiari italiani, che vantano due primati a livello europeo: quello della regione con i valori più alti, la Liguria appunto, e il range di oscillazione più ampio rispetto alla media fissata dall'Eurostat a 40.000 euro, comunque al secondo posto assoluto dopo l'Olanda. Per quello che riguarda in Europa, detto il primato dell'Olanda, scrive ancora Romeo, la Cenerentola è la Romania, dove un ettaro costa in media meno di 2.000 euro, un prezzo che ha favorito la corsa agli acquisti esteri successiva all'ingresso nell'Unione Europea nel 2004, quando anche i paesi dell'Europa centrale e orientale hanno cominciato a incassare gli aiuti europei, perché poi ovviamente c'è anche tutto questo discorso. Il Sole 24 Ore porta poi una lettera del ministro Di Maio che riguarda le politiche all'export. E dopo tutto parlare di escort questa settimana, stavo per sbagliare anch'io. Dalla politica all'export, questo è il titolo della lettera, i progetti che pagano, scrive Di Maio. Tra l'altro la fotografia che ci viene consegnata è quella di un Made in Italy in ripresa, più 4% rispetto al mese precedente, più 1,1% rispetto a un anno fa, con esportazioni che crescono sia rispetto all'area UE, più 4,8% su base mensile, più 0,3% su base annua, che verso i paesi extra UE, più 3,2% rispetto a ottobre 2020 e più 2% tendenziale. E servono, conclude però il ministro, servono tempo, agibilità politica, coesione, chiarezza di visione, capacità attuativa, una sfida nella sfida per l'Italia che però vogliamo cogliere, che possiamo vincere. E da Sole 24 Ore andiamo a Repubblica. Conte prova il terzo atto, questo è il titolo di apertura. Resta la chiusura a Renzi, Palazzo Chigi punta su gruppi di responsabili, pescando dentro Forza Italia e Italia Viva. Se l'operazione riesce, il premier è pronto a dimettersi e varare un nuovo governo prima del voto su Bonafede. Così condensa Repubblica la crisi della maggioranza. Sulla prima di Repubblica segnalo poi il commento di Claudio Tito, i doveri di un leader, qui si parla del Premier Conte, poi sotto il titolo, sotto il cappello Servizi Segreti, la mossa del cavallo, quindi ancora Conte, però nel rispetto della partita sul controllo dell'intelligence, che è stato uno dei casi del casus belli con Matteo Renzi. Andiamo poi alla colonna che Repubblica dedica al tema virus, nella quale apprendiamo prima della querela, come sappiamo bene anche dai nostri GR24, sulla Lombardia, la Lombardia rossa per errore, a Milano persi 100 milioni. E poi apprendiamo che c'è anche una intervista a Letizia Moratti, che sappiamo avere sostituito l'assessore Gallera nella sua funzione di assessore al welfare, a sanità della Lombardia. Nella mia sanità meno ospedali e più territorio, questo è il titolo che viene messo in prima, ma poi si approfondisce a pagina 11 in questa intervista di Alessia Gaglione anche la questione della zona rossa. Vi leggo qualche passaggio. La Lombardia tornerà arancione, chiede Gaglione. Lei aveva chiesto di sospendere le misure più restrittive, il presidente Fontana ha fatto ricorso al TAR. Insomma, che cosa è successo? Mi sono sempre basata sugli indicatori. Già la scorsa settimana avevamo un'incidenza di contagi ogni 100.000 abitanti di gran lunga inferiore ad altre regioni ed eravamo sotto la media nazionale. Lo stesso per il tasso di ospedalizzazione. Quello che chiedevamo era una valutazione basata su indicatori in grado di dare una fotografia più puntuale rispetto a un indice RT riferito a dati non recenti. Avete rettificato i dati? Nessuna rettifica, risponde Moratti. A seguito di un approfondimento relativo all'algoritmo dell'Istituto Superiore di Sanità condiviso con lo stesso per l'estrazione dei dati per il calcolo dell'RT, abbiamo inviato la rivalorizzazione di dati richiesta, che ci auguriamo porti alla revisione dell'assegnazione di zona rossa. Così spiega l'accaduto Letizia Moratti. Poi prosegue sulla questione PIL, di cui ampiamente si è parlato, i criteri e così via, ma tenendo bene in mente quello che dichiara l'assessore Moratti a Repubblica, vi porto sul Corriere della Sera. Corriere della Sera, prima di andare sulla prima pagina, andiamo a pagina 3, dove Simona Ravizza scrive: ecco dov'è l'errore. Migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi. Quindi, in termini più prosaici e più chiari, sembrerebbe questa la questione che poi è stata descritta come rivalorizzazione, l'algoritmo, eccetera, eccetera. Il problema sarebbe che il numero di casi indicati dalla regione su cui viene calcolato dall'Istituto Superiore di Sanità l'RT è sovrastimato, vengono contati più infetti di quelli che realmente ci sono. Sembra paradossale, ma è la verità. Tra i casi ci sono anche centinaia di guariti. Sono soprattutto coloro che dal 12 di ottobre, quindi stiamo parlando di ottobre, in base alle nuove norme del Ministero, possono interrompere l'isolamento tra i 10 e i 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, senza più il doppio tampone negativo. Tutti loro nei report compilati da Cereda compaiono come persone con inizio sintomi, ma senza la descrizione dello stato clinico: asintomatico, paucisintomatico, sintomi. Se il campo non è compilato, in assenza di informazioni, quando guariscono non vengono depennati, in sintesi entrano nel conteggio ma non escono mai. Perché Regione Lombardia non mette la descrizione dei sintomi? Quel campo non è obbligatorio, è sbagliato forzarlo, spiegano dagli uffici della prevenzione di Regione Lombardia. L'informazione la forniamo nel momento in cui i medici ce la segnalano. Per riuscire a superare il problema, negli ultimi giorni la Direzione Generale di Regione Lombardia decide di compilare quel campo in accordo con l'Istituto Superiore di Sanità. Perché soltanto adesso? La giustificazione data a Simona Ravizza sul Corriere della Sera è che nessuno mai prima ci ha detto che altrimenti i guariti non sarebbero stati contagiati. Come considerarla. La prima valutazione è sicuramente: chissà se le altre regioni invece l'avevano capito bene, oppure se c'è in giro qualcuno che è in zona arancione e invece meriterebbe di meno. A questo punto andrebbe verificato su tutte le dichiarazioni che vengono mandate all'Istituto Superiore di Sanità. Scorriere della Sera, vi devo la prima pagina, l'apertura, la Lombardia torna arancione, dati errati, il cambio da domani, e poi Londra che comunica la variante del virus britannica più letale del 30%. Questioni politiche ovviamente abbondano, Italia Viva riapre ma Conti chiude a Renzi e ora il governo rischia sulla giustizia, mercoledì prossimo in Senato con il voto sulla giustizia e caccia ai responsabili, ma la strada per ora resta in salita, scrive il Corriere della Sera. In prima pagina anche una fotografia di Sofia Goggia, la 28enne, nella discesa di ieri in Coppa del Mondo in Svizzera, ha conquistato la terza vittoria consecutiva. Storico tris in discesa libera, la prima volta per una azzurra, ricorda il Corriere. E ancora poi c'è la questione dei minori e l'età, il garante blocca TikTok, il caso terribile della bambina morta appunto a Palermo, è intervenuto il garante per il controllo dell'età di chi si iscrive. Il Fatto Quotidiano, recovery, Renzi e compagnia sbugiardati dall'Unione Europea, nessun ritardo, bilancio ratificato solo da Italia, Cipro e Croazia, chieste, strutture contro sprechi e tangenti tra le riforme, pubblica amministrazione, giustizia e lavoro, si parla delle consegne dei piani il 30 aprile, task force. Ecco cosa dirà Bonafede sul piano per la giustizia che tanto agita gli animi. Vi leggo che cosa, secondo quanto sa il Fatto Quotidiano, dirà il ministro. La relazione di Alfonso Bonafede in Parlamento sarà la prima risposta istituzionale dell'Italia all'Europa, che ora più che mai ci punta i riflettori in faccia per sapere cosa vogliamo fare per la giustizia in modo da farla funzionare, scrive Antonella Mascali. Mercoledì prossimo il ministro parlerà quasi esclusivamente su come pensa di spendere i 2 miliardi e 750 milioni che verranno dal Recovery Plan per affrontare la atavica lentezza dei processi. Maggiore informatizzazione e, finalmente, un reale corso di aggiornamento per il personale amministrativo, ma soprattutto nuove assunzioni, 16.000 sia pure a tempo determinato, con l'obiettivo di sollevare i magistrati dagli arretrati e farli concentrare su indagini, processi e sentenze attuali. Possono tranquillizzarsi, scrive Mascali, Renzi o Sandra Lonardo, attanagliata dai dubbi, se votare una relazione del ministro giustizialista. E chissà se quei dubbi a Lonardo le siano venuti per il riemergere di brutti ricordi. Il suo arresto è avvenuto nel gennaio 2008, proprio nel giorno della relazione del ministro della giustizia, suo marito Clemente Mastella, che si dimise e fece cadere il governo Prodi. Allora, facciamo in tempo prima della viabilità a vedere anche la prima del giornale. Conte disperato, così titola, non trovo responsabili, guai per Palazzo Chigi, fallisce la compravendita di deputati. Paura per il voto di mercoledì, i grillini guardano a Renzi. Al centro pagina. E ne scrive poi di questo tema Augusto Minzolini. Al centro pagina una fotografia di Emanuele Filiberto, pubblichiamo la storica lettera del principe Emanuele Filiberto di Savoia alla comunità ebraica per il giorno della memoria il 27 gennaio, letta in esclusiva al TG5 delle 20 di ieri. E la lettera appunto viene poi... Inizia così, mi rivolgo a tutti voi, fratelli della comunità ebraica italiana, per esprimervi la mia sincera amicizia e trasmettervi tutto il mio affetto nel solenne giorno della memoria. Vi scrivo a cuore aperto una lettera certamente non facile, una lettera che può stupirvi e che forse non vi aspettavate, eppure sappiate che per me è molto importante e necessario perché reputo giunto una volta per tutte il momento di fare i conti con la storia e con il passato della famiglia. E poi prosegue nelle pagine interne. Altra lettera al giornale, pubblicata oggi dal giornale, di Mara Carfagna, deputata di Forza Italia, vicepresidente della Camera, noi non cadiamo nella trappola dei liberali di Conte. E così ci fermiamo, c'è la viabilità, torniamo subito dopo.
In primo piano.
E riprendiamo dal Quotidiano Nazionale, ho in mano l'edizione Il Giorno e apre sulla Lombardia, scatto in arancione, da domani minori restrizioni dopo una settimana in zona rossa per un errore, scambio di accuse tra regione e governo, lunedì il 50% degli studenti delle superiori in classe, attivato il piano trasporti, vedremo, sul fronte vaccini anche AstraZeneca rallenta e questa è l'altra grande questione del momento. Al centro pagina Tabacci tesse il gruppo centrista in soccorso alla maggioranza, ma nel PD cresce l'ala tentata da larghe intese e nuovo premier. E la fotografia è quella di Bruno Tabacci. Vabbè, indossa una mascherina, il titolo che è stato dato è l'uomo mascherato che trama per il governo. Poi, sempre dalla prima del quotidiano nazionale Il Giorno, studio di statale Niguarda, intesa come Università Statale di Milano e Niguarda, il virus dalle sette vite fin dall'inizio. Si tratta delle sette varianti che sono state individuate appunto in questo studio presentato ieri. Libero titola su vaccini: o li paghi o non li hai, buttati soldi invece di acquistare dosi. Mentre in estate l'America dava miliardi a Pfizer, il governo finanziava bonus e l'UE dormiva, così ritiene Libero. Gli Stati Uniti poi versano più di noi per le fiale, Israele il doppio, risultato loro le hanno, l'Italia no. C'è poi un richiamo su Zaia che convince due aziende farmaceutiche: produrremo l'antidoto in Veneto. Questione molto interessante che cerco di recuperare, mi era sfuggita nella prima lettura, ora però non è chiaro dove è stata piazzata questa, dove è stato piazzato questo articolo. Vediamo di recuperarlo successivamente. Passo alla Stampa nel frattempo. Dunque, la Stampa: vaccini, la rabbia di Arcuri, non mi fido più di Pfizer. Questo è il titolo di apertura. Leggiamo poi qualche passaggio di questo colloquio definito tra Gilda Ferrari e il commissario Arcuri. Al centro pagina si ricordano Sofia Goggia a Transmontana, mai nessuna azzurra come lei nella Coppa del Mondo di sci, abbiamo detto prima di questo tris che ha infilato, ma si ricorda anche dalla Academy del Cavallino, cioè intesa come Ferrari, Maya Wang. Maya va veloce, prima donna su una Ferrari, a 16 anni nel 21 gareggerà in F4, Formula 4. Allora andiamo a vedere Arcuri, Arcuri che in questa visita a Genova che ha fatto come amministratore delegato di Invitalia, la prima uscita ufficiale come azionista in pectore di AMI, ma l'attualità dei vaccini insomma si è presa la scena e quindi con Gilda Ferrari è finito a parlare di questi contratti con Pfizer. L'Unione Europea con i produttori del farmaco ha sottoscritto un contratto in nome e per conto dei 27 Stati membri. Inoltre ogni Stato membro, ha detto Arcuri, quindi anche l'Italia, ha sottoscritto dei contratti derivati rispetto al contratto generale. Sul contratto generale dell'Unione Europea ci sono quantità, termini, scadenze per la consegna e questi sono richiamati anche nei contratti dei vari paesi. Il commissario è certo, scrive Ferrari, che potrà far valere le ragioni dell'Italia nell'ormai prossimo contenzioso legale. Ci sono molti modi di dimostrare gli inadempimenti. Certamente noi pensiamo che Pfizer al momento sia inadempiente. Stiamo lavorando con l'avvocatura. Domani, cioè oggi, avrò una riunione molto puntuale con loro per concludere al più presto l'istruttoria. Quella con Pfizer, ma ieri sera si è aperto anche un inquietante fronte con AstraZeneca, che ha annunciato problemi nella produzione dei vaccini, sta diventando la madre di tutte le battaglie per la struttura commissariale guidata da Arcuri. Andiamo sulle pagine del Secolo XIX per segnalare una notizia che compare poi nelle pagine interne anche di altri quotidiani, ma che il Secolo XIX mette ovviamente in prima pagina perché l'accaduto è a Savona. A Savona, in cella per terrorismo, progettava stragi a scuola. Andrea Cavalleri, sedicente studente savonese, 22enne, attivo nella compravendita di oggetti storici del fascismo e del nazismo, è stato arrestato ieri dalla Digos e accusato di associazione a delinquere con finalità di terrorismo e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. Con un suo amico torinese di 17 anni voleva creare una cellula italiana della Atom Waffen Division, noto anche come ordine nazionalsocialista. E per farlo aveva avuto rapporti con militanti di organizzazioni suprematiste bianche come la WD e il Ku Klux Klan. Progettava di fare una strage nelle scuole come a Utoya. Così, cose che accadono. Andiamo alla verità, abbiamo ancora 4 minuti soltanto. La verità, la cresta sulle mascherine di Arcuri, continua questa inchiesta della verità. Clamorosa accelerazione nell'inchiesta romana, gli inquirenti contestano la frode nelle pubbliche forniture, agli atti uno scambio di mail tra gli indagati, si parla di commissioni da oltre 200 milioni di euro sugli acquisti dei dispositivi ordinati dalla struttura commissariale, il triplo di quanto ipotizzato finora. All'interno poi ci si fa giustamente delle domande su queste primule, questi piccoli hub nei quali ci dovremmo vaccinare in futuro, che sono stati progettati dall'architetto Stefano Boeri, perché in una delle ultime conferenze stampa del commissario Arcuri, che è il bersaglio numero uno della verità in questo periodo, Arcuri ha così dato le indicazioni per la gara per la realizzazione dei padiglioni temporanei per la vaccinazione di massa, le primule progettate appunto da Stefano Boeri, e ha sottolineato che i tempi per ricevere le offerte sono quelli di mercoledì 27 gennaio, quindi praticamente dopodomani. E quindi ci si domanda appunto come si potrà partecipare a questa gara particolarmente complessa. Bisogna leggere poi l'articolo per capire tutte le richieste che vengono formulate, come si potrà partecipare a questa gara in una sola settimana. Il manifesto sballati, la fotografia è quella del governatore della Lombardia Fontana e dell'assessore Moratti, giorni a contestare la zona rossa, polemiche con il ministro della salute, alla fine l'Istituto Superiore di Sanità smaschera il bluff della Lombardia sul conteggio dell'indice RT. I dati aggiornati sono arrivati solo mercoledì 20. E qui ancora un'altra narrazione. Sulla politica estera americana, sul manifesto, oggi scrive Alberto Negri, sempre con la sua grande competenza, e ci punta l'indice su quello che arriverà con Biden alla Casa Bianca. È planato il nuovo segretario di Stato Anthony Blinken, definito dal New York Times un interventista liberale, ovvero un falco democratico che è subito passato all'attacco. Non c'è da leggere, diciamo, con buonismo la nuova amministrazione Biden. Non è all'insegna del volemo, sebbene, insomma. Allora, il messaggero, pressing su Conte, dimettiti, grana giustizia, i centristi si sfilano da PD e 5 Stelle, spinta per formare un governo ter. Ma il premier non molla, nuovo gruppo in Parlamento o si vota, e lo spread sale a 126. Variante e vaccini, il doppio allarme, virus più letale, anche sul messaggero si torna sulla questione britannica e sulle questioni dei vaccini, di cui già molto abbiamo detto. Su Avvenire, trappole social, il garante sulla tragedia di Palermo, stop su TikTok a chi ha meno di 13 anni, il sito rischia il blocco, ecco cosa possono fare i genitori per proteggere i figli. Un doveroso approfondimento di Avvenire, molto articolato, che al centro pagina Avvenire pone poi dopo la questione RT e Lombardia in zona arancione. E a questo punto ci dobbiamo fermare perché il tempo a nostra disposizione è concluso. Vi do appuntamento alle 8.30 con Si può fare. Adesso c'è GR24. Un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia, da Laura Bettini. Un buon proseguimento.